Ancora una volta voglio chiedere scusa che non posso parlare italiano. Ho provato ieri sera. Sono molto grato, incredibilmente grato di essere qua. Voglio ringraziare l'interprete per l'interpretazione. Penso che lui dica: come fai a sapere di avere fiducia in me? Non lo so. Magari dico una cosa e tu ne ascolti un'altra, chi lo sa? Ma ho fiducia in lui. Ha molto talento come interprete. E per avere l'interpretazione simultanea è una cosa abbastanza ardua e anche ha un costo. E penso che dovreste mostrare apprezzamento. Devo applaudire anch'io. Devo applaudire anch'io. Pensando a essere qua, ieri sera è stato interessante per me finire qua e andare a bere una birra qui davanti e vedere i giovani che entravano e che nella mia mente io ho pensato: come puoi parlare di Gesù a queste persone? Questa è una domanda che si sono posta, quindi prego per voi, pensando a come evangelizzare, e penso che anche voi dovrete pensare a questo. È una grande cultura, anche venendo qui ad adorare, ascoltare Vivaldi. È stato per me bellissimo, e questo è il paese di Vivaldi, Dante, Pasolini, Pasta anche ovviamente, e poi la terra di grande cultura. Parlando di grande cultura, il vostro gruppo musicale in tutto fine settimana è stato fantastico. Ma però la cosa più importante per me è stata adesso diversi gruppi musicali nella mia chiesa. La mia chiesa non aveva musica all'inizio, quindi quando abbiamo cambiato è stato un grande cambiamento. Dal non avere musica avevamo poi la musica, poi adesso addirittura la batteria, le chitarre, tutto. Siamo passati da un estremo all'altro, è stato grande. Una domenica mi sono alzato in piedi, la BBC stava registrando il culto, ha annunciato che avremmo cantato "Che vale amico abbiamo in Cristo". E abbiamo un chitarrista professionista, un batterista professionista, molti musicisti, ma quel giorno il chitarrista non c'era. No, c'era anzi, e ci ha condotto in quale amico abbiamo in Cristo, cantando nello stile western, e poi alla fine volevano dire "Yeehaw!". È stato interessante, in effetti. Quale amico abbiamo in Gesù, nello stile rock and roll, era ancora meglio. È un'ottima cosa che ho sentito questa mattina. È interessante essere qui, comunque, di vedere così tanti dei miei amici americani. Avete notato l'influenza americana in molti modi? E Giorgio che dice, quando inizia e dà il benvenuto, lo traduce in inglese, buongiorno. Non è esattamente l'interpretazione in italiano, è un po' adattato allo stile americano del sud. È un privilegio quindi di condividere con tutti voi americani, svizzeri, scozzesi, ci sono anche degli scozzesi qua. Penso che per me, soprattutto con gli italiani, sono rimasto molto impressionato, alcuni dei più giovani italiani qua. E mi interessa sapere come evangelizzerete questo paese, come lo farete. Un gruppo di noi in Scozia, di giovani in Scozia, che andavamo in chiesa e venivamo da diversi campi biblici, ci siamo tutti convertiti, siamo diventati quindi conduttori dei giovani, prima con altri, poi i principali. E noi abbiamo preso in considerazione come possiamo evangelizzare le persone, i giovani. E quindi io ero considerato un po' estremo, magari anche di sinistra, ma adesso siamo più anziani, più avanti negli anni, noi siamo, conduciamo le chiese, quindi è facile essere un rivoluzionario radicale se non devi mettere in pratica quello che dici, però adesso noi dobbiamo metterlo in pratica e penso che dovremmo sempre cercare di mettere in pratica. Come quindi evangelizziamo l'Italia per Cristo? Beh, c'è un'altra cosa che volevo dire. Quando uscite, esaminate i due quadri, ho parlato dell'arte in un paio di seminari. Quando uscite, esaminate i due quadri di Suzanne Ster, e sono quadri molto umoristici, quelli di Suzanne Ster, e quindi mi piacciono tantissimo. Fioravanti. Ed è un quadro difficile da vedere, ma è bellissimo. E quindi se esamini questo quadro con un non credente, puoi comunicare qualcosa del Vangelo. Perché c'è il Vangelo, è lì, in quel quadro. Apri i tuoi occhi e vedi. E la mia argomentazione è che guarda tutto e presenta Gesù. Noi scherziamo dai greci. C'è qualcuno qua che è greco? Io mi chiedo scusa. Noi facciamo barzellette sui greci perché diciamo che i greci sono come gli scozzesi. Cioè i greci pensano di aver inventato tutto. Ah, quello era in Grecia, quello era in Grecia, quello era greco. Tutto era greco prima. Gli scozzesi dicono, affermano di aver inventato tutto. Abbiamo inventato, ad esempio, le gomme, la televisione, qualsiasi cosa. E diciamo sempre che gli scozzesi hanno inventato questo e quello. Ma penso che... Quando vediamo le cose, non posso dire, ah, guarda come si connette la Scozia oppure la Grecia o all'Italia. Noi dovremmo essere in grado, anche a non credenti, di vedere come queste cose si connettono con Cristo, sono connesse a Cristo. Io esamino i quadri di un uomo che sta soffrendo, che è chinato, e voglio chiedere chi lo può aiutare. In questo mondo, senza Cristo, non c'è niente che possa aiutarlo. Quindi noi esaminiamo questa mattina, questa idea di fiducia in Cristo. Tu puoi vedere questo enorme compito che voi avete, la nostra tendenza umana è di guardare noi stessi, ma come possiamo avere fiducia? Ci sono persone che sono molto fiduciose in se stesse, questo fa parte della propria cultura. E io ti dico la storia non per avere un inizio così brillante. Io sono scozzese e quello che noi facciamo è che noi critichiamo noi stessi enormemente. Voi ci criticate, noi, se voi ci criticate vi uccidiamo, ma noi critichiamo noi stessi un sacco. E penso che alle volte va bene farlo. E stavo pensando alle differenze culturali. Io non parlo italiano, quindi non conosco veramente l'Italia, la lingua del vostro cuore, la lingua della vostra adorazione. Ma devo pensarci quando comunichiamo, siamo tutti esseri umani, fatti a immagine di Dio, abbiamo molte cose in comune e dobbiamo pensare come la nostra cultura ci influenza. Io ero in Atlanta, negli Stati Uniti, parlando a una conferenza missionaria, con un seminario con 100 persone circa, li ho divisi in gruppi. Vi ho raccontato in un altro seminario, se tu vai in Europa, se vai in Amsterdam, che cosa farai? E questo primo gruppo era fantastico perché la prima risposta è stata, noi inizieremo un coffee shop. Sapete, ho iniziato a ridere, ma perché ridi? Ho detto, mi avete appena detto che venderete droga per Gesù, perché l'ultima cosa che avete in coffee shop è il caffè, ed è una cosa molto nera che accompagna la marijuana. E hanno continuato così, tutta la sessione c'erano suggerimenti, io ho attaccato i loro suggerimenti e dopo una signora mi è venuta da me e mi ha detto ho bisogno di parlarle, va bene, dopo la prossima sessione noi ascoltiamo la sessione e poi berremo un caffè insieme. Lei mi ha detto no, adesso, ho bisogno di parlarti adesso. Ho detto, ovviamente sei agitata, andiamo. Quindi ci siamo seduti, che cosa ho detto? Mi dispiace. Onestamente non so che cosa dico alle volte, so che ad esempio in questo congresso ho detto cose che magari non lo so, sono ignorante, non sapevo chi ti avrebbe offeso, anche perché era vero, se è vero e ti ha offeso mi dispiace, oppure penso che sia vero, magari sbaglio, penso che sia vero. Questa signora ha detto sono molto agitata, molto, perché tu hai distrutto tutto quello che noi abbiamo suggerito. Sì, io sono americana, sì, l'ho notato, lo so. Io andrò come missionario in Europa, sì, bene. Ha detto, io sono americana, noi possiamo farlo. Ho detto, no, non potete. Ascoltate, quando io ho distrutto quello che ho fatto, non è niente in paragone a quello che fa il diavolo. Ho detto, sì, ma ecco il mio problema. Il mio problema è che va bene, tu ci hai sconvolto, distrutto, ma non ci hai dato le risposte. Ha detto, perché secondo te non ho dato le risposte? Perché ho paura di darti le risposte. Perché non le sai le risposte? Certo, giusto, non le conosco le risposte. Per quello che non te le ho date. Se tu veramente, seriamente pensi che io possa formarti in un'ora a fare evangelizzazione in Europa, tu veramente stai scherzando. Più vai avanti, e più capirai che non so, non sappiamo la risposta a queste cose. Come puoi evangelizzare l'Italia? Se tu vieni a me e tu mi dai un programma di evangelizzazione, questa è la chiave per evangelizzare l'Italia, sai che cosa ti dirò? È bello conoscerti, adesso ti offro un caffè. Perché non ha senso. Tu non hai la chiave, noi non sappiamo. Il compito è così grande. Ma come posso anche solo evangelizzare i miei vicini? In queste, mi piacciono tantissimo queste chiese che hanno queste affermazioni missionarie. Il nostro scopo è di raggiungere, di evangelizzare il mondo per Gesù. Ma non riuscite neanche a farlo nella vostra comunità. Tutto il mondo volete evangelizzare. Vuoi evangelizzare l'Italia? Lo fai poco a poco. Quello sto dicendo, non sto dicendo questo per attaccare le persone, ma lo sto dicendo perché hai bisogno di avere fiducia. Ma non hai bisogno di fiducia in te stesso, non hai bisogno di fiducia nella tua chiesa, non hai bisogno di avere fiducia nella tua organizzazione missionaria, non hai bisogno di avere fiducia nelle tue capacità. La nostra fiducia deve essere assolutamente al 100% e totalmente in Cristo. E voglio spiegare da ebrei, quindi parleremo di ebrei, nella mia chiesa stiamo facendo, a poco stiamo... Nelle cellule stiamo parlando delle epistole agli ebrei e voglio pensare innanzitutto alcune delle ragioni per cui potremmo avere paura. Perché dovresti avere paura? Te lo dico perché puoi avere paura, perché ci sono 600.000 evangelici e solo 600.000 evangelici e 60 milioni di italiani. Perché quei 600.000 evangelici non sono un corpo unito. Ci sono un 200 circa gruppi divisi. Ben divisi perché ce ne sono centinaia di missionari e mi sembra che centinaia di organizzazioni missionarie qui in Italia e quindi non ha nessun senso per me. Sembra che ci sono molte cose di cui aver paura. Possiamo avere paura dell'immigrazione, possiamo avere paura dell'Islam, possiamo avere paura dell'economia, possiamo avere paura di quello che succede nella cultura che ci circonda. Quando io ho visto i giovani nel bar ieri sera, ho pensato, ma come posso approcciarli? Cosa faccio? Io avrei paura. Ci sono molte cose di cui avere paura. Possiamo avere paura anche della malattia, di quello che succede nella Chiesa, di noi stessi, dei nostri peccati. Ma Ebrei 13, versetto 6, Ebrei 13, versetto 6, noi diciamo... Così noi possiamo dire con piena fiducia, Signore è il mio aiuto, non temerò che cosa potrà farmi l'uomo. Mi piace la storia della risurrezione di Lazzaro, perché immagino che la paura della morte è una grande cosa. Magari tu sei diverso, ma per me anche come credente avevo molta paura della morte. E quando ero vicino alla morte, avevo ancora paura della morte. Non voglio veramente morire, non guardo avanti a quando morirò, ma Dio toglie questa paura e Gesù è venuto per liberare coloro che tutta la loro vita avevano paura della morte. E non penso che tu puoi fare progredire nella vita cristiana se non affronti la morte con fiducia. E noi dobbiamo esaminare le ragioni che noi abbiamo per essere fiduciosi. Non è in noi stessi, alle volte noi credenti sembriamo molto arroganti. Siamo fiduciosi, siamo persone che vanno avanti, ma non è attraente, non va bene. Quello che dovrebbe distinguere i cristiani è una vera umiltà, genuina umiltà, e connessa con una fiducia genuina. Noi abbiamo molte ragioni per essere fiduciosi e voglio quindi esaminarne alcune ed essere abbastanza breve in questo. Innanzitutto, ci sono alcuni credenti che dicono, beh guarda, tu parlerai di Gesù e quindi avrai fiducia di Gesù. Sì, 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 noi lo sappiamo. Ma facciamo la cosa seria. Come facciamo questo, come facciamo quello? Seriamente come si fa questo e quello? Se il tuo rapporto con Gesù Cristo e tutto quel resto, il tuo rapporto con Cristo, tutto il resto segue di conseguenza. C.S. Lewis ha detto, se leggi la storia scoprirai che i cristiani che fecero il massimo per il mondo attuale erano coloro che pensavano maggiormente a quello a venire. Gli stessi apostoli che misero in movimento la conversione dell'impero romano, i grandi uomini che costruirono il Medioevo, gli evangelici britannici che abolirono la schiavitù, tutti lasciarono il loro segno sulla terra, precisamente perché la loro mente era occupata con il cielo. Ed è dato che questi cristiani, e da quando i cristiani hanno per lo più pensato a se stessi e al mondo, che le cose si sono complicate. Quindi se tu pensi mira al cielo, se tu pensi alla terra non avrai né l'uno né l'altro. Se mira al cielo e alla terra ti sarà data. Mira la terra e non avrai né l'uno né l'altro. Quindi non potremo mai salvare la civilizzazione se la civilizzazione è il nostro obiettivo. Non possiamo mai dire che di salvare l'Italia se noi non guardiamo al Signore Gesù Cristo. Questo più è il Signore Gesù Cristo che è glorificato. Un periodo della storia scozzese quando la Chiesa è stata perseguitata dallo Stato. Si chiamavano i Covenanters, coloro che avevano stretto un patto. Era chi era capo della Chiesa, Gesù o il governo? E uno di questi pastori che avevano stretto questo patto, i Covenanters, è stato messo in prigione, è stato torturato con quello che si chiama lo stivale, e cioè è uno stivale di ferro appuntito, e quando chiude la tua gamba viene spappolata, e qualcuno gli ha detto, signor Guthrie, perché Dio sarà glorificato in cielo? Ma perché lei continua a perseverare in questo? Perché ha una passione in questo? Lascia stare, lascia perdere. E lui ha detto, no, io voglio che Dio sia glorificato qui sulla terra, anche qui sulla terra. E io non voglio che il nome di Gesù sia conosciuto come una bestemmia. Voglio che Cristo sia adorato e glorificato qui sulla terra. E non sarò soddisfatto, e tu non dovresti essere soddisfatto, fino a quando tutti gli stadi del mondo saranno riempiti di persone che canteranno quell'amico abbiamo in Cristo con la melodia di Vivaldi, qualsiasi melodia, che le persone glorificano e lodino Dio in ogni modo. Noi abbiamo quindi avere in mente il cielo. Tu avrai così tanto uso, sarai così utilizzato, più sarai utilizzato, più sarai conscio di Gesù, più sarai connesso al cielo, più guarderai avanti al cielo, in alto al cielo, e più sarai utile. Ed è veramente così importante, assolutamente, essenziale. Quindi, quello che ha letto prima, allo stesso modo, non saveremo mai la civilizzazione. Come quindi cosa possiamo fare? Noi possiamo avere fiducia in Gesù perché Egli, che è il risplendore della sua gloria, della esatta rappresentazione in ponte della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Molte persone che fanno apologetica danno argomentazioni per Dio, per il teismo. Io non sono interessato in queste argomentazioni. Perché? Perché è quasi impossibile dimostrare che Dio esista e le persone comunque non accettano queste dimostrazioni. E penso anche, non voglio neanche dimostrare che ci sia un Dio, non andrò a difendere l'Islam o l'induismo. Voglio invece indicare Gesù alle persone, questa è la ragione. Io scopro che l'idea di Dio è quasi incomprensibile. E penso che questa ragione Dio ha mandato Gesù per noi, non solo per la propiziazione dei nostri peccati, ma perché il Figlio è lo splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Com'è Dio? Guarda Gesù. Per me questo è la cosa semplice, la cosa più meravigliosa. Come fai a sapere e conoscere Dio? Viene detta la storia di un uomo che ha camminato con suo figlio, e suo figlio ha detto, papà, perché Gesù è è diventato uomo. E il papà l'ha guardato e ha visto una formica e ha detto: vuoi parlare con quella formica? Provaci, non riesci a farlo. Qual è il modo migliore per parlare con quella formica? Diventi una di loro. E io penso che abbiamo bisogno di avere la nostra comprensione di chi è Gesù. Quando io menziono il libro Ossessione Magnifica, per me era molto difficile perché incontro molti credenti che parlano di Gesù, usano la parola Gesù, lo dicono in continuazione Gesù, come se fosse un mantra induista, Gesù, 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 lo cantano come un mantra. Ma conosci Gesù? L'Apostolo Paolo ha detto: io voglio conoscere Cristo, l'ha detto alla fine della sua vita. Noi diciamo: sì, io conosco Gesù, ma quello che intendiamo dire è: ho avuto un'esperienza 10 anni fa. E io ti sto chiedendo: ma tu conosci Gesù oggi? Ad esempio, hai parlato a Gesù questa mattina? Gli stai parlando adesso? Hai un braccialetto che dice che cosa farebbe Gesù? Non è una cattiva idea, ma perché hai bisogno di avere un braccialetto? Perché è assente? Lo conosci? Coloro che conoscono Cristo, per me, sai come sono i rapporti interpersonali? È difficile avere un buon rapporto col tuo partner, il tuo coniuge, i tuoi bambini, i tuoi amici. E poi nella Chiesa è difficile perché noi continuamente ci sono problemi fra di noi, no? Per quanto riguarda il rapporto con Gesù, è facile? No, non è facile. Non è affatto facile, perché quello che fai è che hai un problema di rapporti con Gesù, altrimenti sai, tutto è facile, è una fantasia, un'immaginazione. Il più grande bisogno che tu e io abbiamo è di conoscere Gesù. Egli è lo splendore della sua gloria. Egli è colui che, avendo sottoposto tutte le cose, Ebrei 12,8, avendo egli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non sia soggetto al presente, però non vogliamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Sta leggendo Ebrei 2,8. Noi vediamo Gesù. Non sto chiedendo se tu hai una visione. Non sto chiedendo se tu hai sogni. Sto chiedendo se vedi Gesù. Perché questo cambia tutto. Come tu vedi il mondo, tu hai come degli occhiali. Come se tu indossassi il modo in cui vedi Roma, Bologna, l'Italia, Sicilia, dipende dagli occhiali che usi. Dipende chi è con te. E noi vediamo Gesù. E penso che prego spesso: Signore, aiutami a vedere Gesù. Voglio vedere Gesù. Alle volte vado in questa chiesa, nel pulpito c'è scritto una piccola frase che dice, avvertimento, che dice le parole dei greci che sono andate ad Andrea: Signore, noi vogliamo vedere Gesù. Vogliamo vedere Gesù. Qualcuno una volta ha detto che se tu togli lo Spirito Santo dalla Chiesa, nel Regno Unito, in Gran Bretagna, il 90% di quello che facciamo andrebbe avanti lo stesso, come se nulla fosse. E come sarebbe in Italia se togliamo lo Spirito Santo? Gesù, noi diciamo Gesù è presente dove 2 o 3 sono riuniti insieme. È vero? È reale? C'è un pastore in una chiesa in Scozia che stava aspettando di entrare prima del culto. E avevano un uomo che portava la Bibbia, trasportava proprio la Bibbia, che si chiama il Beetle, non so, significa scarafaggio, non so. E quindi ha sentito il pastore dicendo: c'è qualcun altro pastore. E il culto andava avanti, era sempre più tardi. E a proposito, mi piace a voi, perché non iniziate mai niente in tempo, niente puntuale, quindi andate avanti, è molto culturale, molto scozzese, non siate puntuali praticamente. Noi abbiamo dei tedeschi nella nostra chiesa che sono sempre un po' adirati o agitati perché non siamo mai puntuali. E quindi il culto era in ritardo, e quindi questo uomo che portava la Bibbia ha sentito il pastore dicendo: io non entro se non vieni con me, io non entro se non vieni con me. E ho pensato: ma chi è lì con lui? Ha aperto la porta e il pastore era in ginocchio. Io non entro se tu non vai con me. Adesso, ti dico adesso, se tu sei un missionario qua, se Gesù non è con te, vai a casa. Stai perdendo tempo. Vai a casa se Gesù non è con te. Se stai cercando di evangelizzare le persone nella tua zona, se Gesù non va con te, stai perdendo tempo. Il nostro più grande bisogno è di avere colui al quale tutto gli è sottoposto. Mi piace questo, perché Gesù distrugge, Ebrei 2,14, Ebrei 2,14 dice: poiché dunque i figli hanno in comune sangue, carne, eppure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. È straordinario. È stato tentato e può aiutarci. C'è un errore qua. Io non mi ricordo se era Pasolini o un altro regista. No, era Martin Scorsese, che non è italiano, nell'ultima tentazione di Cristo, che ha argomentato che Gesù sentiva tentazioni sessuali e altre cose. Alcuni credenti sanno come affrontare questo. Sto dicendo, no, devi comprendere questo, che quando Gesù è stato tentato in ogni modo, no, non nel senso che lo picchio oppure rubo. Tutte le nostre tentazioni vengono da una tentazione più profonda, che noi vogliamo essere come Dio, che vogliamo essere in controllo, che noi abbiamo paura. Gesù ha sperimentato questo, ha vissuto questo, la tentazione nel deserto. Non è peccati specifici che noi abbiamo. Oh, Gesù ha pensato le stesse cose che io penso, voleva rubare oppure voleva picchiare. No, non è così. Lui ha sofferto, magari è stato più tentato di ciascuno di noi. Ma come può Gesù conoscere la mia tentazione? Perché ti conosce, perché è stato umano, è anche uomo, e quindi l'ha potuto affrontare. E quindi è meraviglioso avere fiducia, andare a Gesù, e questa cosa della morte, Signore, tu sei stato lì, e anche per quanto riguarda la tentazione. E penso che è buono avere fiducia in Gesù, perché è colui che è il costruttore della Chiesa, l'edificatore della Chiesa. Ogni casa è costruita da qualcuno, e Mosè è stato fedele in tutta la casa di Dio, testimoniando quello che avremmo detto in futuro, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, la sua siamo noi se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Chi edifica la Chiesa? Persone come me diventiamo degli evangelici, dei papi evangelici, perché diventiamo arroganti, non è la nostra Chiesa. E alle volte, quando tu sei un pastore, una delle cose migliori è di pregare, Signore, che io mi tolga di mezzo. E il mio scopo nella vita magari non è un grande scopo, è magari un approccio minimalista. Signore, che io non intralci la tua opera. Signore, tu fai l'opera, usami, che io non intralci la tua opera, Signore. E penso che il più grande ostacolo all'avanzamento del Vangelo in Italia non è il mondo pagano, è la Chiesa stessa. Siamo noi, sono io, sei tu. E dobbiamo pregare il Signore, abbi misericordia di noi, la tua Chiesa, tu edifica la tua Chiesa. Non andare a Dio cosa dovrebbe fare. Io sono andato in una riunione di preghiera e facciamo evangelizzazione, Signore. Un tizio una volta, Signore, io credo per 10 persone di essere convertite. E io ero giovane, ero convertito da poco, e ho detto, scusami, l'ho fermato e ho detto, senti, perché chiedi per 10 persone che siano convertite? E io ho abbastanza fede solo per 10. Quindi la tua fede convertirà queste persone. Ma perché non 100? Perché non 1000? Io non ho abbastanza fede per questo, ma non ha a che fare con la tua fede che tu hai nelle persone. Per me, io penso, Signore, questo è impossibile, ma Dio edificherà la sua Chiesa e le porte dell'Alice non prevarranno. Se non ci credessi, io darei le dimissioni e sarei totalmente disperato, perché come pastore vedo un sacco di buttezza nel mondo, e come evangelista vedo un sacco di buttezza nel mondo. E come essere umano vedo un sacco di buttezza in me stesso e dico, ma questo è troppo da sopportare. Poi dopo sento, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non prevarranno contro la mia Chiesa. Gesù è colui la cui parola rivela tutta la creazione. Anche in Ebrei 4,12, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a divenire, fino a dividere l'anima dallo spirito e le genture dalle medulla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Pregare, Signore, parlami, rivela la tua parola. Quando la parola di Dio viene predicata potentemente, con lo spirito di Dio, che la prende e la applica, al posto di avere un bel sentimento, oh che bello, mi sento così bene. I pensieri, gli atteggiamenti del nostro cuore sono esposti. Immagina di avere uno schermo sopra la tua testa e sopra di questo io posso vedere tutto quello che tu veramente pensi. E questa, questa stanza probabilmente si svuoterebbe, magari no, alle volte noi ci avremo difficoltà perché troviamo difficile di essere aperti e onesti e così via. E penso che è quello che la parola di Dio fa, rivela la creazione, rivela il cuore umano ed è per questo che io ho fiducia, perché la parola di Dio che dissoderà il terreno, che seminerà il seme, le persone saranno nate di nuovo tramite la parola di Dio. Ed è questo incredibile ed è meraviglioso. Io penso che amo quello che Martin Lutero ha detto. Cristo vuole che i suoi misteri siano pubblicati tanto apertamente quanto possibile. Vorrei che persino le donne più umili potessero leggere il Vangelo e le epistole paroline, che tutti potessero comprendere le scritture, non solo degli scozzesi e degli irlandesi, perché ovviamente per Martin Lutero noi eravamo i più ignoranti di tutti, ma anche dai turchi e dai saraceni. E vorrei che come risultato l'agricoltore possa cantare e anche il tessitore possa cantare mentre lavora, e che tutte le conversazioni, tutti i credenti attingono da questa fonte, da questa sorgente. Come puoi comunicare la parola di Dio se non la conosci? Come puoi conoscere Cristo senza le parole di Cristo e di Dio? Egli è il grande sommo sacerdote che appunto ha empatia con le nostre debolezze, e lui è Ebrei 4:14, avendo dunque un grande sommo sacerdote passato attraverso il cielo di Gesù, il figlio di Dio, siamo fermi nella fede che professiamo. Quindi anche nella tentazione io posso andare da Gesù e posso andare dai miei migliori amici e non possono in effetti onestamente conoscere il mio cuore e non possono simpatizzare con me e con il mio cuore, anche i miei migliori amici. Egli è la fonte di salvezza che si è sottomessa e sta leggendo Ebrei 5:7-10, e perché lui si era sottomesso, e quindi è un insegnamento strano, quindi dice: io cammino in vittoria e conquisterò questa terra, ma Gesù conquistò piangendo, sottomettendosi, inchinandosi, inginocchiandosi con difficoltà. E se Dio vuoi che Dio operi nella tua comunità e nella tua chiesa, devi avere a fronte una battaglia spirituale fortissima, e alle volte ti inchinerai, ti inginocchierai dicendo: Signore, non ce la faccio più, non posso affrontarlo, e dato che Dio ti sosterrà e andrai avanti. È colui che è entrato nel Santissimo, nel luogo Santissimo, e abbiamo questa ancora che è ferma e sicura, e questa sicurezza, nulla che abbiamo nella vita è sicuro. Io andrò in Scozia oggi, io odio andare in aereo, oggi ritornerò. Tutte le volte che entro nell'aereo devo razionalizzare: questo qui è solo una scatoletta, ma perché non, Dio non ci ha dato delle ali, perché non aspettiamo il rapimento, tutta questa cosa. Io odio gli aerei, quindi ho paura. Qual è la mia speranza? La mia speranza è che è costruita su nient'altro, fuorché la giustizia di Gesù Cristo. Ho fatto un dibattito per quanto riguarda il sesso, il matrimonio, e questo tizio era un politico e qualcuno era lì che era un pentecostale delle indiane, India occidentale. Qual è la tua unica speranza? Ha detto quest'uomo. E questo tizio si è alzato in piedi e ha detto, e il mio opponente ha detto: la mia speranza è che come politici noi riduciamo le tasse a 10.000 euro. E ho detto: veramente? Stai scherzando? Cosa? Questa è la tua speranza? Questo è quello che vuoi? La tua unica speranza qual è? Che la Juve vincerà il campionato. Certo che vincerà, riescono a pagare gli arbitri, quindi ce la faranno. Qual è la tua unica speranza? Questa è la mia unica speranza, questa è la mia altra speranza. No, qual è l'unica speranza come cristiana? L'unica speranza è che Gesù Cristo è Gesù Cristo. Non ho nulla se non Gesù Cristo. Perché Egli è la garanzia, Gesù Cristo è diventato la garanzia di un patto migliore. Ebrei 7:22, Egli vive per sempre, è diventato garante di un patto migliore del primo. Ogni altro eroe morirà, Egli è colui che è il garante, perché vive per sempre, il sommo sacerdote che soddisfa i nostri bisogni, che è immacolato, senza macchia. Tutti gli altri scompariranno, perché è il mediatore di un nuovo patto, e quindi gli viene dato abbiamo un pieno perdono. Quindi nessuna delle religioni di questo mondo funzionano, e quindi non c'è redenzione nelle altre religioni, non c'è quindi un'interezza, non c'è neanche una santità. ma Gesù l'ha fatto ed è morto come prezzo di scatto per noi. Alle volte noi ci sentiamo così in colpa che Dio ti ha sottomesso, che tu vuoi abbandonare. Tutto quello che puoi dire, tutto quello che Dio ti sta dicendo è: sono morto per te, cos'altro vuoi? Cos'altro posso fare per te? Tu sei così arrogante e orgoglioso e pensi che la mia morte per te non è sufficiente, che qualcos'altro deve succedere, non è sufficiente, è la croce che ti salva, nient'altro. E noi possiamo quindi avvicinarci grazie a questo. Abbiamo fiducia quindi che è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capo di vitelli, con il proprio sangue, così ha acquistato una redenzione eterna. Quindi noi abbiamo un sommo sacerdote e possiamo avvicinarci a lui con grande sicurezza di fede. E noi facciamo delle affermazioni incredibili. Io vado a casa la domenica dalla chiesa e Davide, dove sei stato? Se incontro qualcuno in strada, sono stato vicino a mio Dio. Cosa? Sei pazzo? No, mi sono incontrato con Dio. Potresti dire alle persone: vieni ad adorare con noi e incontrai Dio. E dovrebbero dire veramente: Dio è fra di voi, dovrebbero dirlo. Ricordate in Ebrei capitolo 10, all'inizio, dopo aver ricevuto la luce, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per il sacrificio per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Tu vai a evangelizzare, non funziona. Trovi che tutto non funziona. La tua fiducia sta scemando. E Dio sta dicendo: ti sto togliendo tutte le cose in cui tu hai fiducia e ti rimarrà solo me. E devi avere fiducia solo in me. Questa è una cosa molto difficile. Quando io ero credente da poco, ho detto: questa è una cosa bellissima, deve essere radicale. Allora, bene, avevo tutti gli album dei Beatles, tutti i 33 giri, questo è un idolo, allora non dobbiamo ascoltare la musica rock, ho venduto tutti i miei album, non li volevo bruciare, non li volevo regolare, sono scozzese, no? Volevo fare dei soldi. La cosa triste era che nessuno voleva comprare quegli album, ho dovuto ricomprarli dopo perché ho pensato che fosse una cosa ridicola, perché me li sono ricomprati alcuni. Ma il cuore che si stava dietro era giusta la motivazione, ma quello a cui siamo attaccati, che ti previene dall'essere attaccato a Cristo, c'è solo Cristo, tutto il resto non ha senso, avere Cristo è tutto. Quindi, che cosa significa? Tu hai Ebrei capitolo 13, non è solo, beh, allora ho fiducia, noi ci amiamo come fratelli e sorelle, e non andrai da nessuna parte in evangelizzazione in Italia se non vi amate come fratelli e sorelle, perché le persone devono vedere la differenza, come le persone da diversi background possono essere insieme, possono vivere insieme, possono adorare insieme. Devono vedere quello che è il vero amore. Io mi ricordo un uomo la cui moglie è diventata credente, era cattolica, e lui è diventato un pagano quando la sua moglie è diventata una cristiana, e lui si è associato alla società dei pagani. E mi ricordo di averlo incontrato una volta per bere qualcosa con lui, ha detto: Davide, io odio tutto quello che insegni, lo odio tutto, ma amo tutto quello che hai e lo voglio per la mia famiglia e per me. Potremmo averlo senza Gesù? Potremmo averlo senza Gesù? Ha detto no, ci sono voluti 7 anni prima della sua conversione, ma poi hai visto l'amore. Noi siamo ospitali verso gli estranei, non so come i cristiani possono essere razzisti e come possono essere inospitali, non ospitali. Una volta nella mia chiesa c'era una lamentela, una anziana è venuta, ha detto: una donna si è lamentata di te, ha detto: dimmi che cos'è, perché succede spesso. Ha detto: si è lamentato che tu parli sempre agli estranei. Ha detto: questa è una lamentela? Ma perché non parli con noi? Un estraneo viene nella chiesa e magari non torna più, certo che gli parlerò perché voglio che conoscano Gesù. Dobbiamo essere ospitali agli estranei. Ricordiamoci coloro che sono in prigione, è una cosa importante per quanto riguarda il ministero della prigione. Onorare il matrimonio e che il letto matrimoniale sia puro. Questo è vitale. Quanti ministeri cristiani sono stati rovinati da persone che hanno ignorato tutto questo e si sono dimenticati? È importante. Quindi che le nostre vite siano libere dall'amore del denaro. Questo è molto, molto difficile in un mondo materialista, perché noi abbiamo assorbito la cultura molto di più di quello che noi pensiamo. Ed è difficile da fare, ma lo dobbiamo fare. E ricordiamo i nostri leader, preghiamo per loro. È così facile lamentarsi dei nostri leader, ma preghiamo per loro. Quando preghi per loro e li ami, li puoi sfidare, come la loro famiglia. Chi sono le persone che critichi di più, con cui litighi di più? Se sei una famiglia scozzese, tu sono le persone intorno a te, la tua famiglia, perché li ami. Rimaniamo fedeli alla parola di Dio. Abraham Lincoln ha detto: la Bibbia è il miglior dono dato agli uomini da Dio. è tutto quello che viene comunicato giusto agli esseri umani in questo libro. Ma quante persone oggigiorno, anche in Italia, hanno una Bibbia sullo scaffale e non viene letta? Noi andiamo al fuori del campo, usciamo dal campo, usciamo dalla nostra zona. Tu non sei una chiesa cristiana se non vai fuori, ai poveri, agli emarginati. Mangal Wadi ha un bellissimo libro, il libro che è il mondo principale, che scrive questo. Prima della riforma, la chiesa cattolica era aperta 7 giorni alla settimana in Olanda, e chiunque poteva entrare, poteva inginocchiarsi, poteva accendere le candele. Dopo la riforma, i leader della chiesa hanno deciso di chiudere a chiave le loro chiese domenica sera, non perché erano meno religiosi, ma perché sono diventati più religiosi. E lo trovo interessante che noi pensiamo che per sviluppare le chiese dobbiamo avere chiese che hanno quasi programmi 24/7, cioè 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Ma per quanto riguarda essere coinvolti nel mondo secolare, tu vuoi ad esempio concerti musicali cristiani, perché non essere coinvolti nella scena musicale secolare? Non ho niente contro la musica cristiana, però c'è questa ghettizzazione della musica cristiana e delle cose cristiane, quindi c'è questa idea bellissima di dire alle persone: vieni, adori il Signore, il giorno del Signore, il giorno del Signore è molto importante, vieni a ascoltare la parola di Dio. Mi piace l'idea che noi abbiamo di avere gruppi nelle cellule, gruppi di preghiera, gruppi di comunione, ma come potrai evangelizzare le persone se tutto il tuo tempo libero è trascorso in chiesa? Questo non ha nessun senso. Non ha nessun senso biblicamente e non ha nessun senso anche da un punto di vista missiologico. Quindi noi usciamo, andiamo dai poveri per evangelizzarli nelle scuole, ai poveri, a coloro che sono emarginati, e li invitiamo a entrare. Noi continuamente offriamo a Dio un sacrificio di lode tramite Gesù. E quindi persone che lodano sono persone che evangelizzano. Le persone che evangelizzano sono persone che lodano. Quindi Malcolm Margulis dice questo: ho trascorso molti anni in Africa e in India, dove ho trovato giusto che i credenti di tutte le denominazioni, non c'è mai stato un ospedale o un orfanotrofio che è stato condotto dalle persone del mondo. Noi facciamo questo come credenti, non lo facciamo come testimonianza per dimostrare quanto siamo bravi, lo facciamo perché siamo credenti, perché noi amiamo le persone e Dio fa in modo che il suo figlio, che il sole splenda sui giusti e sugli ingiusti. Con fiducia noi preghiamo, e quindi non puoi andare da nessuna parte senza preghiera. Noi preghiamo con fiducia, e con fiducia noi siamo equipaggiati. Mangal Wadi dice questo: la comunicazione e il credo hanno importanza, la generazione ha una forza, la comunicazione e il creato sono importanti. A volte credere ciò che ci viene detto significa la differenza tra vita e morte. Questo non è se vi sia speranza per l'Occidente, ma se l'Occidente ha memoria di ritornare alla rivelazione, se potrà recuperare la fede che genera la speranza. La nostra cultura dice: no, è solo una ragione, è solo la razionalità. No, è una rivelazione da Dio, è una cosa ragionevole. È ragionevole credere in un Dio onnipotente che possa comunicarci, e l'ha fatto. E come ci comunica? Ci ha comunicato essenzialmente tramite il suo figlio Gesù Cristo. E come facciamo a saperlo? Lo sappiamo grazie alla sua parola. E la parola di Dio è per oggi. L'epistola di Paolo ai Romani non è un'epistola a persone a Roma 2000 anni fa, è un'epistola a persone a Dundee oggi, a persone a Bologna oggi, e anche le persone a Roma oggi. Io penso che noi, le persone vogliono sentirlo, non vorranno sentirlo, vorranno ignorarlo, ma noi abbiamo un messaggio fantastico e dobbiamo essere veramente fiduciosi perché funziona. E ero sorpreso quindi quando un uomo anziano avanti negli anni mi è venuto a trovarmi una volta e mi ha detto: io non posso credere quello che succede in questa chiesa, è incredibile. Era stato un cattolico, un sacerdote cattolico. Non avete nulla, tutto quello che fate è insegnare la Bibbia. E io ho detto: beh, e dunque, e già, è questo, non c'è altro. Tutto quello che fate è insegnare la Bibbia. Insegna la Bibbia e vedi che cosa farai. Ecco una sfida per te. Dimentica tu tutte le tecniche, dobbiamo avere quello o quell'altro. No, insegna la Bibbia e vedrai cosa succede. Tutto il resto sarà una conseguenza, l'arte, la musica. Tutti gli aiuti, i ministeri di misericordia. Dio non ha bisogno del tuo aiuto. Dio sceglie di benedirti per usandoti, utilizzandoti nel suo servizio. Sii fiducioso in Lui, non nella tua nazionalità, nella tua cultura, nelle tue capacità. Hai una fiducia totale in Gesù Cristo. Voglio terminare con leggendo da Romani capitolo 8. Ma voglio dire come funziona per quanto riguarda il congresso. Questa è l'ultima illustrazione. Sono andato in questa chiesa a Dundee, come ho menzionato prima, 7 persone in un edificio decrepito che aveva posto per 1000 persone. La prima cosa che è successa è che quelle poche persone che venivano, loro avevano bisogno di credere il Vangelo di nuovo, anche se erano credenti, perché avevano bisogno di fiducia. La seconda domenica che erano lì, io ero alla porta, e lì è entrato un uomo con il vestito da militare. Uno dei miei anziani, c'erano due anziani, e gli hanno parlato, e mi ha guardato, e qualcun altro è entrato, c'erano due persone in più, mi guarda e fa, guarda, la magia funziona. No, non è una buona teologia, lo chiamano lo Spirito Santo, non magia. Ma perché dovremmo essere sorpresi che Dio benedice la sua parola? Sicuramente noi dovremmo essere più scioccati. Perché non sta succedendo? E io penso che un sacco di questo è che non abbiamo fiducia, abbiamo fiducia in noi stessi, ma dobbiamo avere fiducia nel Vangelo. Hai fiducia nelle persone, che le persone vicine a te potrebbero diventare credenti? Magari non lo diventeranno, ma potrebbero. Hai fiducia che Dio, la parola di Dio, è in effetti la parola di Dio per l'Italia oggi? Romani capitolo 8 dice questo. Che cosa dovremmo dire? Chiederemo dunque riguardo a queste cose, dal versetto 31, Romani 8, 31. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Una volta ho dibattuto e il leader del dibattito ha detto, questo non è giusto Davide, le altre persone nel pannello sono contro te. E ho detto, va bene. E lei mi ha detto, ah sì, già, tu pensi, sì, io so che lui sarà con me. Colui che, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Avete sentito? Insieme con Gesù ci darà ogni cosa. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto. Nessuno li condannerà. Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato alla destra di Dio e anche intercede per noi. Padre, sono miei, è mia. Proteggili, tienili, sostienili, curali. Magari Dio non risponderà alle sue preghiere, alle nostre preghiere, ma alle preghiere di suo figlio, sì, ovviamente. Versetto 35, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ascoltate, sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Tu puoi essere un credente in Siria ora, puoi essere un credente in Iraq del nord, dove l'ISIS sta dicendo ti uccidiamo se non ti converti. E questo versetto sta dicendo, no, sei considerato come una pecora da macello, ma io sono ancora Dio. Versetto 37, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Hai capito? Mettilo nella testa, mettilo nel cuore. E se hai vinto la lotteria, se lo metti in testa nel cuore, se lo comprendi e se lo afferri, ti aggrappi a questo. Ed è una cosa eccitante, entusiasmante di comunicare questa meravigliosa buona novella. E le persone ti sputeranno addosso, ti ignoreranno, ti rinnegheranno, ti attaccheranno, tutte le cose succederanno, ma nulla potrà separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E per questa ragione, ovunque tu vada, tu sarai il virus dell'amore di Dio che propaga questo amore ovunque tu vada e l'Italia sarà infettata, che Dio permetta che sia così. Amen.